Le notizie VEG della settimana.
Benvenuti a una nuova edizione del nostro notiziario VEG, al microfono Grazia Cominato. Il nostro sommario: ritorna la vita dei rifugi ai tempi del Covid-19 con i POSI e il rifugio Gilles Phipps. Uno sguardo sulla ristorazione vegan nel periodo del lockdown. La città cinese di Wuhan vieta il consumo di animali selvatici a seguito del Covid-19. Leonardo DiCaprio promuove un fondo per il parco di Virunga in Africa. Un ristorante vegano all'interno di un carcere, un progetto della prigione scozzese di Perth. Una norma antivigilanza per tutelare i cacciatori bracconieri, l'ultima proposta della regione Lombardia. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questo speciale rifugi ai tempi del Covid-19. Questa settimana diamo voce ai posi e sentiamo subito Susanna. Come avete vissuto questo periodo?
Con un misto di preoccupazione, curiosità e un po' di inquietudine, però ogni volta che c'è un momento di difficoltà ci stupiamo sempre positivamente, perché le persone che ci seguono si sono fatte sentire sia a livello di vicinanza pratica che a livello proprio di sostegno economico. E poi vive di volontariato attivo, quotidiano, e le donazioni di persone private, e quindi la chiusura delle regioni eccetera è stato anche molto impegnativo dal punto di vista proprio pratico, perché noi ospitiamo volontari da tutta Italia e da tutto il mondo proprio per mantenere viva questa realtà, perché è così tanto articolata e organizzata che da soli noi quattro facciamo un po' difficoltà. Il nostro primo pensiero è stato proprio rivolto alla questione pratica, però avendo dovuto annullare tutti gli eventi, tutti i laboratori, le uscite didattiche con le scuole, un sacco di lavoro è stato congelato, quindi paradossalmente abbiamo avuto magari un pochino meno da fare. Torniamo poi alla questione della parte economica, che per tutti i rifugi è un tasto più che dolente, ed è il motivo per cui anche noi, come tanti altri, abbiamo poi dovuto pensare di aprire una raccolta fondi legata all'emergenza, proprio in assenza di queste enormi fonti di ingresso economico.
Con queste regole di distanziamento, mascherine eccetera, chissà quando davvero riuscirete ad aprire.
Anche noi ci stiamo interrogando su quando potremo poi fare certe cose, che inevitabilmente per esempio le visite guidate creano assembramenti, quindi
si ipotizza di poter organizzare ancora queste visite, però logicamente dovranno esserci meno partecipanti a numero fisso.
Certo.
Con le varie distanze, questa campagna di raccolta fondi è ancora attiva?
Come cosa, diciamo, proprio legata all'emergenza Covid, abbiamo aperto una raccolta fondi allo scopo di raggiungere la cifra di 5.000 euro. E come ti dicevo è andata molto bene, perché la cifra è stata raggiunta, la raccolta
bene.
Fondi è stata chiusa.
Quindi per potervi aiutare a livello economico vale sempre quello che c'è sul vostro sito con i bonifici?
Assolutamente, ci sono alcune modalità di sostegno. La prima è l'adozione a distanza, una forma di sostegno continuativa nel tempo, e un'altra forma di sostegno su questa piattaforma che si chiama Teaming. Un euro al mese, se tutti ci pensassimo, sarebbe veramente una svolta, quindi noi la stiamo cercando di spingere il più possibile.
Certo.
Ecco. Poi ovviamente le libere donazioni.
Passo il microfono ora a Daniela del rifugio Gilles Phipps. Com'è la situazione da voi?
Soprattutto durante il lockdown abbiamo avuto delle difficoltà, sia per la mancanza, diciamo, di volontari, per l'impossibilità di organizzare dei benefit. Fortunatamente tramite la pagina Facebook parecchie persone ci sono venute incontro adottando a distanza alcuni animali che vivono qui al rifugio.
State ancora facendo fatica a uscire da questo periodo, perché in realtà non si sa quando si riuscirà a aprire al pubblico?
Non si sa, esatto, si parla di giugno, ma non c'è ancora nulla di certo, anche perché le varie normative, tutto, non si esprimono in merito ai rifugi come i nostri, dato che non sono riconosciuti, ecco, a livello legislativo. E questo, ecco, è uno dei problemi per cui si sta lavorando, insomma, in questa direzione per ottenere il riconoscimento.
È da tanto che c'è Gilles Phipps?
Allora, il rifugio nasce quasi 4 anni fa. ci siamo trasferiti dalla città, abbiamo fatto proprio il cambio di vita, trasferirci in provincia di Asti e per realizzare, diciamo, il nostro sogno, concretizzare il nostro sogno di aprire un rifugio per animali salvati dal macello, dagli abusi, maltrattamenti vari. Siamo sempre stati degli attivisti, siamo contenti di averlo fatto nonostante le difficoltà, però ecco, per noi è una missione di vita e quindi siamo contenti, ecco, di aver fatto questa scelta.
Il nome da dove arriva? Jill Phipps?
Il rifugio porta il nome di Jill Phipps, che è un'attivista antispecista che venne investita ed uccisa il 1 febbraio del 1995 da un camion che trasportava vitelli nel corso di una protesta contro l'esportazione di animali destinati al macello presso l'aeroporto di Coventry.
Voi tuttora avete aperto qualche campagna di raccolta fondi?
Diciamo che tendiamo a lanciare questi appelli per l'adozione a distanza degli animali, perché pensiamo che sia una forma valida anche di sostegno, in quanto ti permette nel tempo di avere le spese dell'animale in questione coperte. La differenza, appunto, magari della raccolta fondi è qualcosa di più duraturo, ecco, è una forma d'aiuto che noi apprezziamo molto questo.
Daniela, di ai nostri ascoltatori il nome della pagina, se avete un sito.
Allora, abbiamo sia la pagina Facebook che quella Instagram, le pagine si chiamano Rifugio Jill Phipps, da lì potete vedere tutte le foto degli abitanti del rifugio, i vari aggiornamenti e conoscere, ecco, anche la nostra realtà.
Grazie a Susanna e Daniela, come sempre le interviste integrali le trovate negli articoli specifici su www.radioveg.it. Abbiamo parlato molto in queste settimane di lockdown di rifugi. Oggi vogliamo dare voce ad altre realtà di un settore duramente colpito, il settore della ristorazione. Nel nostro caso, ovviamente, ristorazione vegan. Sentiamo dunque i messaggi che ci sono arrivati da piccole aziende amiche come La Casota, Vegan Food Come a Casa ed Ultramara.
Sono Tiziana, con mio marito Sebastiano gestiamo il bed and breakfast vegano La Casota in quella che fu la casa dei miei nonni a Torbole sul Garda. Da quando abbiamo aperto, 9 anni fa, abbiamo sempre considerato il nostro lavoro non solo un modo per guadagnarci da vivere, ma anche per fare attivismo, raccontando a chi ce lo chiedeva come la nostra filosofia di vita sia l'unica possibile per un mondo più giusto e solidale. Quest'anno, causa l'emergenza, riapriremo solo il 1 luglio, con grandissimo ritardo rispetto alle stagioni passate. Questo periodo di chiusura obbligata in casa ci ha indotto a molte riflessioni. La prima riflessione è stata sulla libertà, di cui noi tutti siamo stati privati, e sulla sofferenza di chi la libertà ce l'ha negata a vita, e sono gli animali non umani. Abbiamo trascorso momenti di grande sconforto, anche perché le istituzioni non hanno parlato dei B&B per qualche aiuto economico, perché siamo ibridi e un po' dimenticati. Abbiamo anche sofferto per una situazione economica e psicologica che ci ha messo in ginocchio. Da quando abbiamo visto arrivare le prime email con le cancellazioni e conseguente rimborso delle caparre, ci siamo sentiti persi. Se l'animale umano non affronta seriamente un cambiamento di paradigma, ma continua verso la deriva specista, aspettiamoci a breve un'altra simile catastrofe. Ci adegueremo alle nuove regole, senza alcun dubbio, ma quella che ci diede il buffet, che era uno dei nostri punti di forza, insieme all'autoproduzione di dolci e salati, l'accetteremo male. Per chi vuole saperne di più di noi, può consultare il nostro sito lacasotavegan.it, la pagina Facebook o Instagram. E sempre Go Vegan!
Ciao, sono Simona del Vegan Food Come a Casa di Milano. Ho aperto la mia gastronomia a settembre del 2018 ed ero felicissima di come stavano andando le cose. Il vegan food non è solo una gastronomia, ma è diventato in soli 18 mesi un punto di riferimento per tanti clienti, ora amici. È un locale talmente piccolo che quando si viene qui per mangiare insieme si finisce col socializzare con tutta la saletta. È un po' come essere tutti seduti alla stessa tavola. Almeno è stato così fino a marzo. L'11 di marzo, a causa dell'emergenza Covid, ho dovuto chiudere battenti. Ho riaperto il 4 maggio, ma non gira. Le domande in questo momento sono tante, le incertezze non le conto più. Dopo 3 settimane della riapertura sento che la mia determinazione e la mia tenacia un po' vacillano, sono sincera. Ogni tanto però un po' del mio innato ottimismo ritorna. È proprio in uno di questi momenti che ho deciso di acquistare Nerone, che è il mio nuovo forno. Bello e grande e potente. Io non vedo l'ora di cominciare ad usarlo seriamente. Se avete voglia di venire a trovarmi, oltre all'asporto di cibi sfiziosi rigorosamente vegan, è possibile fermarsi per il pasto, per il pranzo, la cena, con tutte le dovute precauzioni. Io vi aspetto, sono in piazzale Siena all'Otto e il locale si chiama Vegan Food Come a Casa.
Ciao, sono Monica, titolare del Dulcamara Vegan Bio Bistrò, un bistrò situato in via Francesco Berni numero 7 a Verona. Siamo qui per raccontarvi come abbiamo vissuto e stiamo vivendo questa situazione di emergenza. Noi abbiamo tenuto chiuso per 2 mesi e mezzo, aperto poi 2 settimane solo con l'asporto e ora anche con la consumazione nel locale. Non è stato per nulla facile, abbiamo avuto molti momenti di sconforto ma anche altri in cui ci siamo goduti il fatto di avere del tempo finalmente per noi stessi. Anche ora abbiamo dei giorni sì e dei giorni no, lo ammettiamo. Non è facile vedere il locale semi vuoto quando da noi spesso regnava il caos. Mancano tanto i nostri tavoloni condivisi, i turisti a cui consigliare cosa andare a vedere e intraprendere con loro lunghe chiacchierate in inglese maccheronico per fare conoscenza e capire che tutti eravamo comunati dalla stessa grande causa del volere un cambiamento in questo mondo. Ce la stiamo mettendo tutta per continuare con la nostra missione del diffondere un messaggio e speriamo al meglio, soprattutto che questa situazione di emergenza possa aver aperto gli occhi a più persone, comprendendo anche quanto sia brutto ritrovarsi chiusi in gabbia senza diritto alla propria libertà. Anche se diciamocelo, le nostre gabbie sono decisamente migliori e imparagonabili a quelle degli animali. Che dire, speriamo in una ripresa, in bocca al lupo a tutti e go vegan!
Torniamo a Wuhan, la città tristemente nota per aver registrato i primi contagi di Covid-19, per segnalarvi che le autorità locali hanno emesso un'ordinanza per vietare il consumo per almeno 5 anni di tutta la fauna selvatica. Il dottor Peter Li, specialista in politica cinese della Humane Society International, ha dichiarato: «Il divieto di Wuhan rappresenta un chiaro riconoscimento di quanto sia serio il rischio per la salute pubblica, collegato alla diffusione di malattie zoonotiche attraverso il commercio di specie selvatiche. Un rischio che deve essere preso sul serio se vogliamo evitare future pandemie e che non sarà certo minore tra 5 anni». Dalla Cina arrivano anche altre notizie. Ad inizio settimana agli allevatori di animali selvatici in diverse province della Cina continentale sono stati offerti compensi in denaro per aiutarli nella transizione verso mezzi di sussistenza alternativi come la coltivazione di frutta, verdura, piante da tè o erbe per la medicina tradizionale cinese. Incentivi che fanno parte di un pacchetto di misure messe in atto dalla Cina per fronteggiare il traffico di specie selvatiche. Stiamo parlando di cobra o serpenti a sonagli, ratti dei bambù e istrici, zibetti, oche selvatiche e cervi cinesi. Per la prossima notizia ci spostiamo in Africa per segnalare l'ennesimo atto di generosità dell'attore Leonardo DiCaprio nei confronti dell'ambiente. Il premio Oscar, direttamente sulla propria pagina Instagram, ha annunciato la creazione di un fondo da 2 milioni di dollari insieme alla Earth Alliance, da lui cofondata, all'Emerson Collective, al Global Wildlife Conservation e all'Ufficio di Cooperazione Europe Aid a favore del Parco Nazionale di Virunga, luogo tornato prepotentemente alla ribalta mondiale 3 settimane fa per l'uccisione di 12 guardie forestali a causa di un'imboscata di un gruppo armato. Il Parco Nazionale del Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, al confine con Ruanda e Uganda, ha spiegato DiCaprio, è una delle aree più biologicamente diversificate del pianeta e ospita i gorilla di montagna che sono a rischio di estinzione. L'uccisione di 12 guardie ha creato molta preoccupazione e non solo. In questo momento il parco deve affrontare la pandemia di Covid-19 e l'impatto di una malattia endemica come l'Ebola. DiCaprio ha invitato tutti a sostenere questo fondo che vuole tutelare un parco storico fondato nel 1925 e noto in tutto il mondo per la presenza dei gorilla di montagna, a cui la zoologa Diane Fossey ha dedicato la vita fino a morire il 26 dicembre del 1985 per mano dei bracconieri in Ruanda. Quando nasce un locale vegan noi siamo sempre felici, quando poi dietro questo evento c'è anche un progetto di reintegrazione sociale siamo doppiamente contenti. È una notizia che ci porta in Scozia, più precisamente in un vecchio club sociale all'interno della prigione di Perth. Qui dovrebbe presto nascere The Yew Tree, un ristorante vegano gestito da detenuti ed ex detenuti. Il team di lavoro di questo nuovo ristorante veg sarà composto da attuali detenuti, ex detenuti e persone che soffrono di problemi di salute mentale, inclusa la dipendenza. Quali sono le ragioni che hanno spinto le autorità di Perth a puntare su un ristorante cruelty free, legato peraltro il più possibile ad alimenti coltivati nel paese? Ci sono molte ragioni per questa scelta, ha dichiarato Dodie Pidock, responsabile del progetto. C'è innanzitutto una grande richiesta di chef in grado di produrre alimenti vegani di alta qualità. Le L'esperienza che vivranno in questo ristorante potrà dare prospettive di lavoro e speranze per il loro futuro. C'è stata grande fibrillazione negli ultimi giorni tra le associazioni animaliste e ambientaliste della Lombardia. La ragione è legata ad una norma recente relativa al visore notturno, uno strumento di caccia, lo ricordiamo, vietato anche per la Suprema Corte di Cassazione. La Regione Lombardia ha deciso che potrà essere usato nella caccia al cinghiale. La risposta delle associazioni non si è fatta attendere. Non è questa la soluzione alle problematicità create dall'aumento della popolazione degli ungulati, anche perché di fronte alla drastica riduzione degli agenti di polizia provinciale si assisterà con la caccia consentita tutto l'anno e a questo punto anche di notte a un incremento esponenziale del bracconaggio in tutta la regione. Secondo lo studio redatto da BirdLife International, l'Italia ha il triste record dei paesi che affacciano sul Mediterraneo con fino a 8 milioni di uccelli uccisi illegalmente. Solo l'Egitto fa peggio di noi. La Lombardia si guadagna ogni anno la maglia nera del bracconaggio, con il 31% dei reati venatori commessi in Italia, tanto da essere indicata come un'area black spot per il bracconaggio. Le associazioni ambientaliste lombarde indicano per martedì prossimo, 26 maggio, un presidio di protesta nei limiti concessi dall'emergenza Covid dinanzi alla Regione Lombardia e intraprenderanno tutte le iniziative di carattere legale, richiesta di impugnativa al governo, comunicazione alla Commissione europea, eccetera, per richiedere l'annullamento di questi provvedimenti. Finisce qui il nostro notiziario VEG, ci risentiamo la prossima settimana.
Le notizie VEG della settimana.